praticamente disponibile. Allora, tempo, dedicazione di tempo verso gli altri, dobbiamo trovarlo, certo. Altri? Non giudicare. Non ti voglio mettere in una situazione imbarazzante. In che senso non giudicare?
Perché diciamo l'amore fratello è un consigliare, non un giudicare. Un consigliare a prendere determinate decisioni, però anche in una decisione sbagliata, alla fine non ti giudico per la tua decisione.
Allora tu per giudicare intendi?
Puntare il dito.
Condannare. Ok. Perché c'è un'altra versione di giudicare, nel senso di discernere, e quello siamo chiamati a farlo. Va bene. Sì, riprendere. No, 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 no. Dove hai imparato queste cose? Allora, un attimo. Faccio finire questo con... Allora, come tu riprenderesti a me? Io, facciamo finta che io sono tuo figlio, va bene?
Guarda,
solo per un minuto.
Stai andando con una compagnia sbagliata, quella non va bene per te, magari frequenta altre compagnie, vediamo che cosa si può okay, fare.
Ok, però riprendere un po' più, pesantuccio, no? Un attimo, dobbiamo finire con la sorella Maria Grazia. Se tu vedi a me peccare, che fai? Riprendere è rimettere sulla stessa strada, sulla strada giusta, mentre quello magari era più consigliare. Allora c'era una mano che il fratello si è... Dimmi.
Amare significa mettere in pratica quello che è scritto ai Corinzi.
Amare, mettere in pratica quello che è scritto ai Corinzi. E quello che è scritto in Romani? Stavo scherzando. Lina, ascoltiamo. Lina ha qualcosa di importante.
Perché amare, abbracciare anche una persona mentre sta soffrendo, magari che piange, è un problema che ha.
Va bene, l'abbracci, perché l'abbraccio che cosa fa? L'abbraccio che fa? E se uno sta soffrendo che ha quattro costole rotte, lo vuoi abbracciare, come facciamo? Dobbiamo trovare un altro sistema per... No. Guardate, proprio ieri sera ho parlato con un fratello mio in Cristo, che la sua sorella è morta in un incidente, ha avuto 4 e 3 costole rotte, è andato in coma. Maria, faranno i funerali sabato a Verona. Ecco perché mi viene in mente. Però, qual è un'altra maniera di amare? Perché a volte possiamo, un attimino, vorrei che lei arriva a... Io capisco, l'idea dell'abbraccio significa trasferire un senso di conforto, vicinanza. Allora, un'altra maniera di abbracciare. Magari dirlo con la bocca o mandare un'email.
No?
Io direi in qualsiasi modo, certo, tutto quello che può essere trasferito come affetto, come amore, va bene, perché Paolo lo dice anche scrivendo, non aveva l'email, ma ti assicuro. E poi ci domanderemo, Paolo, se tu saresti vissuto nel 2016 e avevi lo smartphone, avresti mandato tu un'email anche ai filippesi? Ti assicuro che la risposta è sì. Dici, ma tu come lo sai? Perché tutti noi lo facciamo. L'idea è non il mezzo, ma la comunicazione. Dai, Francesco voleva dire. Sì, la mia domanda era come trasferisco amore, come io... Che significa? Ecco, in pratica che significa? Lo so, è giusto quello che dici.
Perché non possiamo lasciarli soli,
Allora, questo è amore per i genitori, ma non è questione che uno non viene in chiesa. Francesco lo so, l'ho visto, lo fa sempre. Ci sono momenti che è in chiesa, ci sono momenti che non lo è. Va bene.
Perdonare.
Il Signore mi deve dare grazie di perdonare, Antonio, sempre, perché me ne dice due ogni volta che finisce il culto.
Perché è giusto, l'amore non si inasprisce, l'amore ama in ogni tempo, crede ogni cosa. Soffre.
Ma Romani? Allora, va bene, va bene. Però io... Ah, c'è pure Aura e Raimondo, scusate, sì. Sacrificio. Che tipo di sacrificio? Un agnello sul barbecue, fumo. Sacrificio. È vero quello che tu dici. Io voglio un po' stimolare e allungare i pensieri nostri. Sacrificio di che cosa?
Tante volte.
Sì, ma in che cosa?
Sono cose che non ti fanno bene a te, però lo sai, ci fanno bene alla persona che...
Stai ancora parlando astratta. Sacrificio. Cos'è un sacrificio? Ok, cosa? Dimmi una cosa di queste qualunque.
Non me ne viene nessuna, però.
Allora, te lo dico io. Tu che fai bene la pizza e c'hai l'ultimo un boccone, stai facendo così, poi vedi a me. Ok, pratica, sacrificare. Va bene, dai, ora c'era Raimondo e poi Vittoria, dai.
Essere attenti alle esigenze.
Allora, dare senza aspettarsi nulla.
Ma soprattutto questo pensiero trasmetto, farlo comprendere.
E perché farlo comprendere, scusa?
Possono aprire anche loro, quindi si vuole un discorso e fare comprendere poi attraverso il parlare.
E fai conto che la gente non comprende il gesto del nostro amore. Che facciamo?
Lo facciamo lo stesso.
Sicuro? Noi lo facciamo per che cosa? E se gli altri sta testimonianza non l'hanno capita? Scusate, sta dicendo qualcosa. Arriverà? Allora diventa una questione di fede. Chi dobbiamo amare in ultimatum?
Tutti, i nostri nemici in primis. Tutti.
Siamo chiamati. Qualcuno una volta disse... Ah, c'era Vittoria, sì, Vittoria. Poi chiudo questa parentesi interessante. Sì. Ad esempio, fammi un esempio. Uno che vuole dimostrare l'amore dà incondizionatamente. Un esempio. Va bene. Va bene. Io credo che tutti lo sappiamo, volevo un po' stimolare i pensieri perché voglio trasferire quello che tutti noi sappiamo, teoricamente, in pratica, perché abbiamo bisogno di raccogliere buone e nuove idee. Se vi dico che in qualche altra parte del mondo, i cristiani si mettono insieme e raccolgono, non so, 40, 50 panini e vanno al centro città dove ci sono barboni senza tetto, eccetera, eccetera, e iniziano a parlargli, no? Ti mangia. Inizia a parlargli e poi gli offrono qualcosa e magari poi aspettano che loro dicano: ma tu perché fai questo? È amore questo? Ecco, questo io volevo. L'idea che, come io ho portato su un'idea che parla di amore, dice: ma allora facciamo, sai, a Rimini fanno così, a Bologna fanno così, a Roma fanno così. Non è che vogliamo imitare, ma come qualcuno di voi ha detto, è cercare il bisogno in mezzo a voi e poi venirgli incontro a quel bisogno. Quello è amore, perché c'è amore prima nell'interesse di scoprire qual è il bisogno, l'esigenza, e poi c'è preghiamo per lui, Dio ti benedica, oppure faccio qualcosa, eh? Questo io volevo che fosse, perché lo so che sappiamo cos'è l'amore. Ora, una volta averli nel cuore, queste cose devono essere nel cuore. C'era un pastore canadese, si chiamava Oswald Smith. Avete mai sentito parlare di Oswald Smith? Lui voleva a qualsiasi costo diventare un missionario. E quando fece domanda alla società biblica missionaria, alleanza missionaria, gli disse: ci dispiace, non puoi. E per diverse ragioni, una delle quali era la sua salute, non era forte abbastanza di affrontare peripezie, specie all'inizio del secolo. E lui riprovò dopo qualche anno di nuovo, Oswald Smith, di nuovo a fare l'applicazione, fece la scuola biblica, si preparò, fece tutto. Ma la sua direzione non era ecclesiastica, era missione. E di nuovo fu rigettato. Pregò il Signore e poi lui disse: se il Signore non mi ha scelto per diventare un missionario, ma ha dato un peso per il campo della missione, se io non ci andrò, ne vorrò con l'aiuto di Dio mandare 100. La sua sola chiesa, all'apice, questa è la chiesa del popolo di Toronto, l'apice che fu verso il 1965-75, solo la chiesa, che lui poi fondò, sosteneva più di 2000, mi sentite? 2000 missionari in tante parti del mondo. Pensate un po', era una chiesa che, sì, pitturavano i muri, facevano tutto quello, la manutenzione, bisogni, la segretaria, tutto, però ogni sforzo veniva incanalato per la missione nel mondo. Lui scrisse un libro, che anche in italiano, parecchi anni fa, Passione per le anime. L'avete letto? Quante copie abbiamo, sorella Tea, di questo libro? Allora, quanti di voi siete interessati a comprare questo libro, Passione per le anime? 1, 2, 3, almeno 5 li puoi comprare, farli venire, perché... Allora, di nuovo, Rodrigo, annotali così glielo dici. Margherita e l'altra era Assunta, così tu stesso. Oh, 4, sì, beh, fanne 6, quello che sia, Susi. Gloria a Dio. Poi scrisse un altro bel libro, Il risveglio di cui abbiamo bisogno. L'avete letto? Chi lo vuole leggere? Fratelli e sorelle, leggete la Bibbia, non mettete mai da parte la Bibbia. Sono tanti bei libri biografici, storici, molto leggeri, e poi anche quelli della sede teologica, diciamo del soggetto teologico, eccetera, eccetera. Qualsiasi tipo di cibo che noi possiamo aiutare ci aiuterà. Figuratevi che anche Paolo dice: quando vieni, mi raccomando, porta il mantello e poi le pergamene e i libri. Pure lui era affezionato. È una cosa buona, gloria a Dio. Bene, noi possiamo avere un gruppo di persone nel nostro cuore, non solo nella nostra mente, e amarli. Perché? Significa averli nel cuore, significa amarli. Ricordo una volta una persona che venne da me e disse: quella persona mi sta sul... Io ci dissi: cuore? No, sui nervi. E cercai di calmarlo, ma l'amore che Paolo trasmette era un amore vero, un amore di amicizia, molto probabilmente tra il fileo e l'agapeo. Come? Filo e agapò. Scusate, so la radice, ma non sempre la coniugazione. Perché questo? Perché l'apostolo Paolo non solo dà dimostrazione di un amore fraterno, ma si sacrifica. Il fatto che lui si trovava in prigione, parliamo di Paolo, com'è che ce l'hai nel cuore? Tu sei a Roma, loro sono a Filippi, ci sono 1500 miglia di distanza. Che vuoi dire tu li ami, che li hai nel cuore? La dimostrazione stava nel fatto che lui stava in prigione per causa di quell'Evangelo che lui aveva già predicato. E in particolare a Filippi era successo quello che era successo. Amore sincero per gli amici non può essere nascosto. Questa è una particolarità dell'amore. L'amore non si può nascondere. C'è un vecchio proverbio siciliano che dice: amore, bellezza e denaro su c'è cose che non si può ammucciare. Avete capito? Non ho parlato in lingua. Amore, amori, bedizzi e denari su tre cose che non si possono ammucciare, non si possono nascondere. L'amore non si può nascondere. Non cercatelo nella Bibbia quel detto che non lo trovate. Però vi dico una cosa, che tanti di questi vecchi proverbi popolari, antichi, ci hanno una mazzata di esperienza negli anni che ci possono dire qualcosa di buono. Allora, Paolo non può nascondere il suo amore è lì, l'amore cristiano è quello che ci lega, è l'amore che parla dell'evidenza della salvezza e dell'evidenza del sacrificio. Ecco perché dicevo Romani, Dio mostra la grandezza. Sì, perché ci possono essere questi amori così, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ma c'è la grandezza di un amore che è l'amore più eccelso, più sublime, che viene dimostrato attraverso il sacrificio. Andiamo a leggere 1 Giovanni 3,14. Chi prende Giovanni 3,14? 1 Giovanni 3,14. Brother Rodrigo. E poi qualche altro prende Efesi 3,1. Quando lo chiedo, lo leggete. Va bene. Allora, 1 Giovanni 3,14 dice: wow, sembra che la conferma della salvezza viene timbrata quando noi amiamo i fratelli. Non è che dice quando noi amiamo Dio, perché l'enfasi non è lì. Sono alcuni che dicono: Signore mi dice, amo il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua... Lo dice da Genesi all'Apocalisse. Ma qui Giovanni, l'apostolo dell'amore, sta dicendo: noi sappiamo che sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita quando si parla di salvezza, si parla di conferma di salvezza. Se noi diciamo, chi dice la stessa cosa? È sempre Giovanni. Se uno dice che ama Dio ma
odia suo fratello,
è bugiardo, e la verità non è in lui. Come io dimostro che ho amore per Dio? Come io dimostro la mia salvezza? Dimostrare, è per fede. Ma è una dimostrazione che mi piace Giovanni, che dice a noi stessi, noi sappiamo. Il Signore già lo sa, il Signore sa chi sono i suoi, ma noi sappiamo, in caso tu non sai. L'evangelista Billy Graham, alla fine di ogni suo messaggio evangelistico, ha detto sempre così: se tu stasera non sei sicuro che se qualcosa avviene, se Gesù ritorna, se tu sei coinvolto in un incidente, se domani avviene la morte, non sei stasera sicuro di essere salvato, tu devi dare la tua vita al Signore. E centinaia, migliaia, a volte migliaia e migliaia di persone venivano ad accettare Gesù, cresciuti in mezzo alle chiese. L'esperienza della salvezza deve essere sicura, certa, e noi sappiamo che la nostra esperienza di salvezza sboccia subito quando noi amiamo i fratelli, quando noi ci sacrifichiamo, quando noi mettiamo il nostro primo interesse da parte, quando noi diciamo io sono con te, quando noi tutte le cose bellissime che avete detto, quando noi amiamo i fratelli. E amore non è pensiero, feeling, è azione. Azione. Io credo che l'amore, qualcuno disse, è l'olio che lubrifica questo macchinario chiamato l'amore fraterno nella vita della Chiesa. E questo è molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto importante. Ora, com'è che Paolo mise in evidenza questo amore per loro? Efesi 3:1 lo dice.
Per questo motivo io, Paolo, prigioniero di Cristo Gesù per voi stranieri.
Io, Paolo, prigioniero di Gesù Cristo, e mi piace pure come lui prima mette la parola, la persona di Cristo Gesù, e per questa ragione che si fa anche prigioniero per i gentili. Lui diventa uno che mostra amore non solo in Cristo Gesù ma anche per i gentili. Lui pure poteva dire io amo Gesù, però i gentili non me ne parlare, che ogni paese che cambio me ne fanno di tutti i colori, qua mi perseguono, là mi tagliano, lì devo scappare, lì mi calano con la cesta mentre vado a Damasco, di qua. Noi incontreremo circostanze che cercheranno di rubarci là gioia, ma la nostra gioia viene dal sapere che stiamo vivendo per Cristo senza dare troppa importanza. L'evidenza di Paolo che li amava era che si trovava al servizio di Cristo, prigioniero di Cristo Gesù per i gentili. Perché tutto questo? Perché aveva ricevuto una santa chiamata. Inizia dal cuore. Abbiamo detto che le cose che sono nel cuore non si possono nascondere. Amore, affetto, compassione non può essere soppresso e messo da parte. L'amore, vedete, che Paolo aveva non era qualcosa di cui solo lui parlava, ma qualcosa che lui praticava. Abbiamo speso quei 5 minuti iniziali parlando di cose pratiche. Pratichiamo il nostro amore, gloria a Dio per chi lo fa. Ora vi dico una bella cosa: voi dovete venire in chiesa, dovete sentirvi a casa, voi e tutti, lodare il Signore, pregare, cantare, testimoniare, tutto. Ma una cosa vi esorto: guardate coloro che vi danno l'esempio, non ignorate, perché ci sono fratelli e sorelle che si sacrificano a Cristo Gesù, o meglio, sono dedicati al Signore per la Chiesa. E non parlo del pastore, parlo di membri in mezzo a voi. Prendete esempio. Tizio e Caio non lo fa perché per qualche ragione, ma lo fa perché siamo innamorati di Cristo e amiamo l'opera di Cristo. Prima, fratello Raimondo, quando ti dissi, ma pure quando non se ne accorgono, volevo dire questo. Voglio dire che tante volte ci sono quelli che crescono attraverso l'esempio e lo prendono e lo emulano. Sono altri invece che fanno finta di non vedere e altri che sono ciechi completamente. Certo noi lo facciamo, però non manchi l'esempio, né manchi l'opportunità di condividere, che noi tutti abbiamo bisogno di prendere esempio da chi serve il Signore. Se noi non facciamo questo, noi non cresciamo. Questa è una delle cose che poi parleremo proprio in questi versi che abbiamo letto. È qualcosa da praticare. Lui non considera circostanze difficili un'opportunità per dire, beh, cambio sistema, mi difendo. Piuttosto lui conferma l'Evangelo che continua ad essere, scusate, la cosa più importante per la sua vita. Tutte le altre cose li considera pure spazzatura. Ora, visto che Paolo ci dà l'esempio, e poi nel capitolo 2 parla anche di Cristo come l'esempio, come noi cristiani possiamo imparare questo tipo di amore? Quale amore? Amore che si presta al sacrificio, amore che dà il senso dell'abnegazione, che dice voglio dedicare me stesso per il tuo bene, per la tua salvezza. Qualcuno una volta disse, pastore, vado d'accordo più con i vicini di casa che non sono cristiani che con i miei parenti che sono cristiani. Volete mettere un pastore, a KO? Diteci questo. Mi viene solo di fare una cosa, buttarmi con la faccia a terra e pregare, chiedere, Signore, qua devi, o ci entri tu. E purtroppo queste sono cose che raramente avvengono, ma avvengono. Dobbiamo amare e imparare ad amare. Ora, come impariamo ad amare? A volte si pensa che l'amore sia qualcosa che deve essere imparato, no? Deve accrescere l'amore nel senso che l'amore si fa sempre più grande, ma non so come amare. Io ti dico una cosa, tu accetti Gesù Cristo e appena scopri come Gesù Cristo ti ha amato, tu inizi ad amare immediatamente. È così. Non è un atto di scuola che dura 5 anni. Fra 5 anni tu sarai perfettamente delegato per essere un cristiano in una chiesa per amare. No. Se tu sei un cristiano e hai veramente scoperto l'amore di Dio per te, tu ad amare i fratelli non ci prendi 5 anni. Ti viene diretta, io sono stato in posti che non mi conoscevano per niente e ho anche ricevuto fratelli che non conoscevo per niente, però sapevano che erano figliuoli di Dio e c'è subito una dimostrazione di amore genuina, bella, pulita, fino a quando poi ci conosciamo un po' di più, eh? Ma l'amore vero, genuino e immediato. Andiamo a vedere, a leggere di nuovo il verso 8, la seconda parte, oppure anche la prima. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. Quando lui dice con affetto profondo, sa che sta menzionando? Sta menzionando proprio l'intimo della sua vita. C'era qualcosa. Quando voi amate qualcuno, c'è qualcosa, in inglese si usa questo detto, c'ho le farfalle nello stomaco.
Viscerale.
Bello. L'avete mai sperimentato questo? Mica ci vuole una scuola, un corso, un ammaestramento. È naturale, è proprio come quello che una madre ha verso un bambino che non ha mai visto, ma l'ha portato in grembo per 8 mesi e mezzo, 9 mesi e una settimana. È qualcosa che viene dalla natura dell'amore, gloria a Dio. Ora voglio dirvi questa, una frase. Che questo amore di cui Paolo parla ai Filippesi era, attenzione, l'amore di Paolo in Cristo verso i Filippesi o l'amore di Cristo attraverso Paolo per i Filippesi? Avete seguito? Allora, lo ridico per tutti, perché è molto, ma molto importante, ci mette in prospettiva come le cose devono essere. Pensate che è l'amore di Paolo per i Filippesi, che lui dice vi ho nel cuore svisceratamente, eccetera eccetera, è l'amore di Cristo incanalato attraverso Paolo, oppure è l'amore di Paolo incanalato attraverso Cristo ai Filippesi? Perché? Certo, l'amore è frutto dello Spirito, ma perché? Da dove parte e chi è il canale? È Cristo il canale o è Paolo il canale? Molto importante. Allora, se Cristo Gesù decide di toccare la sorella, il fratello, e sceglie uno di noi come canale, Noi non abbiamo bisogno di imparare ad amare. Lo facciamo subito. Volete vedere una dimostrazione? Mi dai 2 cavi elettrici? Uno lo diamo nelle mani a Antonio e l'altro lo mettiamo nella spina. Immediatamente ci sarà una trasmissione di amore elettrico che ti arriva, pa! A sua moglie, poveretta, tu avrai un'altra corona, te l'ho detto. Ce ne sono 6 corone, ma per la vittoria saranno 7. Dici qual è? Quella di aver sopportato Antonio per tanti anni. Noi siamo canali, perciò è l'amore di Cristo che arriva ai fratelli attraverso di noi. Noi diventiamo strumenti, noi diventiamo canali. Quante migliaia di volte l'abbiamo sentito questo? Voi a volte noi pensiamo, non sento, non amo, dobbiamo amare. Romani 5,5, dai, guardate che bello questo è un verso meraviglioso. Romani capitolo 5, verso 5. Che bello! L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. La speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Ecco perché noi diventiamo canali per la benedizione di Dio, pronti ad operare e a fare ogni opera buona. Ecco perché noi possiamo allora accrescere nell'amore l'uno per l'altro. Ora, come questo legame tra fratelli, tra amore fraterno, tra Paolo e Filippesi e naturalmente anche tra i Filippesi si sviluppa. Si sviluppa attraverso questa preoccupazione descritta proprio qui attraverso i versi 7 e 8, ed è giusto che io senta così di tutti voi perché vi ho nel cuore voi tutti, tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, perché siate partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone, come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E poi dice, e prego, se si preoccupa al verso 5 e al verso 9, che sarà soggetto della nostra studio, prego per il vostro, che il vostro amore abbondi sempre di più. In che cosa? Non sta dicendo che l'amore abbondi tra la fratellanza. No, Paolo sta dicendo, il mio amore per voi è stato istantaneo, come quello di Cristo, perché è istantaneo a noi. Però il vostro amore, di conseguenza, per causa dell'amore di Cristo attraverso me, che vi amo e a che sono andato a finire in prigione per causa dell'Evangelo, perché sono prigioniero di Cristo. Lì c'è un altro bellissima visuale che si presenta. In che cosa sfocia? Sfocia un altro tipo di amore, un amore che porta a cuore di colui che riceve l'amore di Paolo, un amore per la conoscenza. Mi seguite? Se un maestro, se un alunno, uno studente sta frequentando una classe, un certo corso, e il maestro, il professore, chi che sia, sta dando tutto se stesso per trasferire questa lezione, che sia fisica, chimica, filosofia, qualunque, cosa si aspetta un insegnante di quel suo alunno? Si aspetta che lui è pieno di questa passione per questa materia, tanto che accresce il desiderio, pure che Giotto diventa Cimabue, o Cimabue diventa Giotto, non ha importanza. Ma quello che è bello è vedere, uno, che quelli a cui noi trasferiamo per causa dell'amore, l'insegnamento della parola di Dio, crescano. È un uomo di Dio, come Paolo o come tanti altri, non è geloso, deve essere fiero. E deve essere fiero. Io sono fiero di mio figlio. Lui c'ha lauree che io non ho. Ma sono fiero. Perché nella mia vita, il Signore che ha fatto tutto e quella di mia moglie, abbiamo nel nostro poco, come genitori responsabili, contribuito perché lui potesse conoscere l'amore di Cristo. E un giorno, seduto su un divano, disse: mamma, papà, ce la faccio più, sento la chiamata di andare alla scuola biblica. E di lì iniziano 7 anni di vita che lui consacra. Mi piaceva che lui lavorava e studiava e si sacrificò, si vende la macchina, la sua bella Volkswagen, e che fa? Si compra una bicicletta che dopo 2 mesi gli rubano, e andava a piedi. Perché dico questo? Perché se lui cresce e continua a crescere, non posso essere geloso. Devo essere fiero. Questo deve essere ugualmente simile nella nostra Chiesa. A me piace vedere quei insegnanti di scuola domenicale che pregano per quegli studenti, quei bambini, quegli alunni che hanno nelle loro classe. Dicono: Signore, fa di costui, fa di costei un servo, una servente del Signore per la gloria tua. Qualcuno che è più importante, o magari importante, giusto per dire. Paolo dice questo: io prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza. Fratelli, se qualcuno ti dice che ti ama e non ama vedere la tua crescita nella conoscenza, non ti ama. Non è vero che ti ama. Ti vuole amico. Mi capite? Ci sono tanti. Io soffro quando non si viene alla scuola domenicale o allo studio biblico, perché significa che alcuni non lo vedono importante, o forse sono occupati, lavorano. Io sempre dico questo: se non lavori o sei all'ospedale o il Signore ti ha chiamato a casa, va bene. Ma quale altra ragione potrai avere che ti blocca sempre? Forse una volta ogni tanto, due volte ogni tanto. Ma quando è sempre, è proprio che non c'è interesse, voglia. Fratello, aiutatemi. Aiutatemi. Se noi amiamo i nostri fratelli che non sempre attendono, possono avere, non giudichiamoli, altrimenti cessiamo l'amore, però non possiamo. Voi accettate un fratello o una sorella che per anni non si interessa di crescere e poi ogni tanto spuntano e iniziano a fare dei commenti che vi accorgete che dopo 20 anni non pensate mai che sia ancora così, come Paolo dice, dovevo dare la bella bistecca di carne, invece vi devo dare il biberon. Io voglio trasferire questa mia preoccupazione a tutti voi che amate crescere nella parola, e sicuramente ci sono anche altri, ma l'assenteismo non è una buona cosa. Fratello, ma tu ci rimproveri? No, non sto rimproverando né voi né anche loro, sto cercando di trasferire un po' di preoccupazione in tutti noi. Ora certo, come iniziamo? Noi iniziamo, sai, tu dovevi essere giovedì sera a scuola a biblica, tu dovevi fare, tu... No, non è così. Inizia la multa, sì. Bella idea. La cosa importante è iniziare a pregare. Vedere il bisogno. Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che dobbiamo scoprire qual è il bisogno. Ora, se qualcuno non può venire, può darsi che è ammalato. Non può prendere l'autobus, può darsi che lavora fino a tardi, può darsi che c'ha preoccupazioni, può darsi che si sta impelagando in una situazione dove gli dispiace, si vergogna pure a parlarne. Noi dobbiamo investigare con amore. Perché? Qual è lo scopo di investigare? Perché se vediamo finalmente qualcosa dove noi possiamo dire, ma che è un passaggio? Passo io a prenderti. Cos'è una preoccupazione? Cercherò di aiutarti. Cos'è la cena? E vabbè, pure io non ceno con te. Immedesimiamoci. Ma non possiamo solo dire pace la domenica, sapendo che alcuni non crescono. È giusto amarli con il desiderio, la preoccupazione che tutti crescano? Sì o no? Oh, Signor Gesù. Paolo parla, anche al capitolo 2, verso 25-28, parla di come lui era preoccupato per loro e anche la Chiesa era preoccupata per l'Apostolo Paolo. Vuol dire che l'amore era reciproco. Primo Giovanni capitolo 3 verso 18 dice: figlioletti, non amiamo a parola. Vuol dire che c'erano anche al tempo dell'Apostolo Giovanni, ma amiamo con i fatti e la verità. Ci possono essere altri che sono deboli, soffrono, hanno impedimenti. Ed è vero, però se continua ad essere un zoppicare costantemente, noi dobbiamo pregare, mettere davanti al Signore nel nostro cuore prima di pregare, poi fargli una visita, cercare di metterci a disposizione, ma non solo per lo studio biblico, parlo per qualsiasi altra cosa che Dio ci dà da discernere per la loro crescita spirituale. Non è importante solo la salvezza. La salvezza è la base. Ma quando qualcuno dice, sai, sto pensando di andare a lavorare anche la domenica, che se mancherò. Ma tu stai lavorando? Sì, sì, ma questo mi dà più... Dov'è il tuo cuore? Se qualcuno non ha un lavoro completamente, ha bisogno pure di chiedere al Signore di... Signore, provvedi per le mie necessità. Signore, provvedi. Chissà se il Signore ci mette pure alla prova, io non lo so. Non ci sentiamo male, ma amiamo a fatti e in verità. Poi un'altra cosa, noi amiamo perdonandoci gli uni e gli altri. Primo Pietro, capitolo 4, verso 8, dai. Primo Pietro, capitolo 4, verso 8. Cosa fa l'amore? Che significa? Che se noi sappiamo che qualcuno ha commesso un omicidio, lo copriamo? No? Allora, praticità. Che significa? L'amore copre moltitudini di peccati. Si tratta di noi, cioè quello che quella persona ha fatto a noi. Che pigliamo il rancore, lo gettiamo nella spazzatura, che il rancore dopo un giorno, 12 ore, sapevate? Rancore puzza, lo sapevate?
Decidi tu.
Decido io. Bello. Il rancore non fa bene, non fa bene. Abbiamo già parlato di questo, credo, un paio di domeniche fa, o tre o quattro. Grazie a Dio sono anche lì per quanti li vogliono registrare. L'amore. Primo Corinti 13. Mi piace questo. Verso 5, dai. E poi leggeremo Galati 5:22, il frutto. Allora, primo Corinti 13:5 dice che l'amore che fa?
Non si comporta in modo conveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male.
Sì, c'è una versione che dice l'amore non tiene conto del male, non mantiene il conto delle cose brutte che gli sono state fatte. L'amore copre moltitudini di peccati, significa che noi soffriamo di amnesia, demenza, Alzheimer, nel senso spirituale. Vinci il male con il bene. Significa che noi impariamo a dimenticare il male. Significa che lo dimentichiamo nel senso che non esiste più, ma viviamo come se non siamo più istigati, reagiamo per causa di quel male che ci è stato fatto. Ma questo succede con l'amore. Signore, aiutaci ad amare. Concludo, e poi c'è veneranda che vuol dire qualcosa, è che noi dimostriamo il nostro interesse, il nostro amore verso gli altri. 1, verso 5 e verso 7 del nostro testo dice: partecipando e vedendo il loro progresso, un amore crescente per la conoscenza. Verso 9, lo dico subito, e prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e poi in discernimento. Avete mai visto il discernimento? Cos'è il discernimento? distinguere, giudicare nel senso di distinguere, discernere, e poi che possiate apprezzare le cose migliori. Dio ci chiama ad avere una cosa buona nella vita, ma c'è sempre qualcosa di meglio. Apprezziamo quello che è meglio, non quello che è mediocre. Distinguere e poi sinceri e irreprensibili, che affinché siate limpidi, dice qua, o sinceri e irreprensibili per il giorno del Signore. Ecco perché un pastore deve dar conto di quello che ha insegnato e predicato davanti al Signore. L'amore io lo devo principalmente mostrare aprendo il pane della vita. Se io non amo la vostra crescita e il vostro discernimento, se io non amo il vedervi discernere e crescere nella grazia, nella conoscenza, nel discernimento, poi al verso dopo 11 dice: nei frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù, che tutto portano gloria a Dio, allora devo rivedere la mia vita. Non vi sto veramente amando, mi sto facendo amici, stiamo andando un po' d'accordo, stiamo cercando di fare qualcosa insieme, dopotutto la vita è bella. Ma la vera preoccupazione della crescita spirituale in questa descrizione che continueremo la prossima volta ha veramente a che fare con un amore connesso che va da Cristo alle persone attraverso tutti noi chiamati ad essere dei canali. Vi ho nel cuore significa fatti. Vi ho nel cuore, venerando, sì. Ti è sfuggito? Efesi e Filippesi. L'amore.
L'amore che copre
moltitudini.
In realtà è il stesso che eserciti l'amore compie moltitudini.
La perdoniamo, eh? Ti vogliamo bene.
In realtà è un bene che fai a te.
Ah, anche, soprattutto. Certo, certo. Diciamo che è un beneficio duplice verso l'uno. Verso l'uno e verso te stesso. Perché? Verso quell'altra persona, la persona, credimi o no, già solo con gli occhi, guardandoci negli occhi, sa se l'amiamo o no. Guardatemi negli occhi, io so dal vostro sguardo se voi vi amate, mi amate o no. E voi la stessa cosa. Guarda con quella faccia. Signore, devo amare pure lui, l'ha detto tu. Perciò. Ma è vero che voi vi accorgete se, guardandovi negli occhi con qualcuno, qualcuno trasmette amore o trasmette odio? Qualcuno ha detto che gli occhi sono le finestre? Aveva ragione. Stasera, quando ci salutiamo gli uni con gli altri, guardiamoci negli occhi, trasmettiamo amore. Tante volte possono essere occhi che comprendono e trasmettono, e quelli possono, ho letto diverse testimonianze di come qualcuno si sentì guardato negli occhi con compassione, con affetto, con amore, e Dio apre anche il discernimento di capire se quella persona ha bisogno o no. Non siamo passivi. Signore, guidaci passo per passo e possa l'amore di Dio crescere in noi. È bello che se Paolo dice vi ho nel cuore, vi amo, tutti noi possiamo dire la stessa cosa tra tutti noi. Non si tratta più soltanto tra un missionario, il pastore e il gregge, le persone, si tratta di uno per uno. Non mi piace quello che mi dice pastore, io a te ti apprezzo, ti amo, ho ricevuto qualche email non molto tempo fa di però quelli là sono, e mi ha dato tanti cattivi complimenti per alcuni della mia chiesa, mi ha fatto male, ha fatto male. Preghiamo. Gloria a te, Signore. Dio di grazia infinita.